Mondo Basilicata. Ritratto. Scheda. Le lettere. Non volli mai credere che i soldati marciando dormono. Eravamo stanchi della fatica, del peso, ma soprattutto della notte, soprattutto del sonno, ingannato, combattuto, ma ahimè, non vinto. Perché nelle marce notturne il sonno non si può vincere. Quando leggevo quel mirabile capitolo dei bozzetti militari del De Amicis, che vi descrive appunto una marcia notturna, non volli mai credere che i soldati marciando dormono. Ma quella notte dovetti convincermene. Non si vince il sonno, neanche camminando sull'orlo dei frequenti precipizi, dove la cosciente preoccupazione del pericolo dovrebbe essere più forte del comune bisogno del fatto fisiologico del sonno. È vero, si cammina dormendo e si dorme camminando. Come ciò avviene e può avvenire? Avviene. Io stesso ne provai la realtà, ma la prova ne è angosciosa, perché non consiste nel sonno che non si può fissare quando ci prende, ma soprattutto nel risveglio, che è piuttosto un rinvenimento. Pare di sentire come un colpo nel cuore, un urto al cervello, un tuffo nel sangue. È un balzo, una scossa tremenda che ci rimescola, ci fa sudare freddo, come nel subitaneo ritorno alla realtà della vita da un sogno doloroso. Michele Rigillo, Dietro la guerra, corrispondenza con Giustino Fortunato, Parma, Scuola Tipografica Benedettina, 1953, pagina 113. Seconda lettera. Il funerale di un soldato. Ho assistito al funerale di un soldato. Che tristezza questo funerale senza compianto, attraverso una strada rotabile, tra file di carri di artiglierie, automobili chiassose, sotto un cielo terso, in una gloria di luce, mentre la valle risuonava dei lieti rumori della vita e del lavoro. E che tristezza la terra in cui fu calata la disadorna bara. È il cimitero di Lodrone, il più abbandonato, il più sconquassato cimitero che io conosca. Hanno deposta la salma del povero soldato. I territoriali, più mesti, più abbattuti che mai, durante il breve funerale, presentavano le armi, i cuori e le mani tremavano come la voce del giovane cappellano che recitava le ultime preghiere. Qualche occhio si inumidì fra le poche teste chine su quella fossa. E il povero giovane, delizia di qualche lontana e ignara sposa, speranza di qualche lontana e ignara madre, scendeva nella morte con un'accorata nostalgia di lacrime e di fiori che rendeva quell'acerbo trapasso infinitamente più triste. Michele Rigillo, Dietro la guerra, corrispondenza con Giustino Fortunato, Parma, Scuola Tipografica Benedettina, 1953, pagina 72. Terza lettera. Riccardo da Venosa. Ma sia detto, ad onor del vero e soprattutto ad onor nostro, un pregio singolarissimo che non sembra del tempo. Risplende nell'opera di Riccardo da Venosa, Paolino e Polla. Questo pregio è l'originalità e una dignitosa originalità. In tempi in cui tutto cedeva alla mania imitatrice, come succede sempre nei primordi di ogni letteratura, Riccardo solo ripudia questa tendenza. Si sottrae alla tirannica epidemia dell'imitazione. Si raccoglie nella sua dignità di italiano e fa un lavoro nuovo, originale. Altri imitano per fare sfoggio di una virtù intempestiva, che non è ancora del tempo e che non è neanche del luogo. Egli si limita a raccogliere un modesto e fortuito incidente locale, un fatto della cronaca cittadina, un'avventura povera, semplice, che egli renderà allegra, giocosa, con l'aggiunta magari di qualche circostanza poco opportuna, anche inverosimile. Questo e non altro vuole il buon giudice, che si conosce bene, e che si contenta di creare una tela nuda, disadorna, ma nuova, insolita e quindi interessante. Riccardo da Venosa, Paolino e Polla, poemetto drammatico giocoso del secolo XIII di Michele Rigillo, Vecchi, Trani, 1906, pagine 52-54.